Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2010. Il presepe vivente. Il presepe vivente del Natale, voluto e ideato dal serafico padre San Francesco e celebrato a Greccio nel 1223, costituisce l'evento speciale e rivelatore del contenuto misterico del Natale di Gesù, del Verbo incarnato, che dall'Immacolata Vergine Madre ricevette la carne della nostra fragile umanità. È stato scritto su San Francesco d'Assisi un bel volume dal titolo molto significativo per la sua originalità. Francesco, architetto di Dio. Roma, 1983. Chi ha scritto il libro è Maria Beatrice Mistretta. Il libro vuol dimostrare come San Francesco d'Assisi sia stato un vero architetto di Dio, anzitutto quale fondatore ispirato e geniale di tutta la grande realtà francescana. Con l'erezione della triplice famiglia, paragonabile potrebbe dirsi ad una triplice basilica, costituita dai tre ordini. Il primo ordine, quello contemplativo attivo dei frati minori, il secondo ordine, quello puramente contemplativo delle clarisse, il terzo ordine, quello dei terziari francescani, laici e secolari nel mondo. Sono già 8 secoli che questa triplice famiglia francescana è andata avanti e sta andando avanti nei 5 continenti del pianeta Terra, nonostante i periodi dolorosi di lotte, di decadenza e di perdite, alternatisi a riforme con rifioriture e crescite ammirabili che hanno tenuto l'ordine serafico sempre attivo e operoso ai primi posti nella Chiesa militante e nella Chiesa missionaria, con schiere di santi, beati e venerabili che in ogni secolo e in ogni parte del mondo hanno onorato la Chiesa di Dio e l'ordine serafico. Prima ancora della fondazione dell'ordine serafico, tuttavia, San Francesco è stato architetto di Dio nei restauri in Assisi delle 3 chiesette di San Damiano, di San Pietro della Spina, di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola, nella piana di Assisi, divenuta poi la casa madre della prima comunità francescana, tesoro dell'intero ordine serafico, che deve guardare ad essa come al modello dell'ordine. Ancora più infine e al primo posto, San Francesco d'Assisi è stato architetto avveduto, come ha scritto Maria Beatrice Mistretta, che volle edificare se stesso sul fondamento dell'umiltà, come aveva imparato da Cristo. Orbene, anche nel progetto geniale di un presepe vivente, San Francesco si mostra ancora una volta ispirato architetto di Dio, presentandosi profondamente innamorato dell'uomo Gesù, del Dio con noi, come lo ha definito il nostro Papa Benedetto XVI, il quale ha aggiunto che la celebrazione del Natale a Greccio si imporrà come modello per la Chiesa universale, come fatto realtà in dimensione ecclesiale e sociale, con tutti i benefici effetti per la crescita della vita cristiana più vicina e unita a Cristo. Nota storica. Il beato Tommaso da Celano ci ha donato il primo racconto del presepio vivente di Greccio, voluto e ideato da San Francesco d'Assisi. Dopo il Celano abbiamo San Bonaventura, il quale aggiunge la notizia importante del permesso dato dal Papa al serafico padre per una cosa così nuova come un presepio vivente. Il beato Tommaso da Celano racconta dunque che San Francesco, pochi giorni prima del Natale, nel 1223, ispirato dal Signore e con grande gaudio nel cuore, disse al suo amico Giovanni Velita, signore di Greccio: «Prepara quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come adagiato in una greppia, in presepio, e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». L'amico fedele di San Francesco si impegnò puntualmente a preparare il tutto, e difatti tutto fu pronto per quella singolare e suggestiva notte santa del Natale. San Francesco, con i suoi frati e tutto il popolo dei fedeli con le lanterne accese, si trovarono in quella notte a Greccio, nel luogo prescelto, attorno alla povera mangiatoia su cui c'era il fieno, con il bue e l'asinello accanto, in mezzo agli alberi del bosco. In quella notte santa a Greccio, grande fu davvero il tripudio dei frati e del popolo nella celebrazione della Santa Messa, con San Francesco che fungeva da diacono per il canto del Vangelo natalizio e per la predica sulla nascita di Gesù Bambino, che si attualizzava nel mistero ineffabile del sacramento dell'Eucaristia, nel quale il serafico padre, con gli occhi del cuore, era avvezzo a vedere sull'altare del sacrificio il Dio vivo e vero nel pane e nel vino della Santa Messa. La novità della felice invenzione di San Francesco, in realtà, voleva anche esprimere e coniugare nella sua arcana profondità il nuovo di questo Natale vivente di Greccio con il nuovo della storia umana iniziata appunto con il Natale di Gesù, Verbo incarnato. C'è stato chi, al riguardo, ha scritto pensieri di riflessione molto acuta e penetrante, affermando che il nuovo di San Francesco consiste nel fatto che egli, nella sua creatività di un modo nuovo di essere nella vita della Chiesa, si è rifatto a Betlemme, al Natale. Egli ha recuperato a Greccio il Natale di Cristo. Questo recupero ha spostato l'asse di interesse religioso, perché prima di San Francesco la festa vera della cristianità non era tanto il Natale quanto piuttosto l'Epifania, l'evento in cui Cristo si rivelava alla gente e quindi cominciava l'avvenire di una salvezza universale. San Francesco invece ha dato la massima importanza al Natale e questa sua intuizione viene così accolta e convissuta dalla pietà popolare che il Natale diventa la festa più partecipata come annuncio e certezza di speranza della nostra storia. Francesco a Greccio nel suo parlare riporta al cuore Betlemme, e allora è come se un favo di miele si sciogliesse nella sua bocca. San Francesco vive veramente questa presenza storica di Dio nel mondo che comincia a Betlemme, il nuovo della speranza. Parole del Papa Benedetto XVI. In una splendida catechesi del mercoledì 23 dicembre 2009, il Papa Benedetto XVI, con il puro e caldo linguaggio della teologia affettiva, tutto stile francescano, ha presentato le sue profonde e preziose riflessioni spirituali sul significato e sul valore del presepe vivente, ideato e attuato a Greccio dal serafico padre San Francesco d'Assisi. Per la realizzazione del presepe vivente, dice il Papa, ciò che animava il poverello d'Assisi era il desiderio di sperimentare in maniera concreta, viva e attuale, l'umile grandezza dell'evento della nascita del bambino Gesù e di comunicarne la gioia a tutti. Per questo si può senz'altro dire che la notte di Greccio, infatti, ha ridonato alla cristianità l'intensità e la bellezza della festa del Natale e ha educato il popolo di Dio a coglierne il messaggio più autentico, il particolare calore, e ad amare, adorare l'umanità di Cristo. A commento del felice quadro con cui il Celano fa la descrizione di quella notte santa del presepe vivente, il Papa Benedetto XVI dice testualmente: «Questo quadro descrive con molta precisione quanto la fede viva e l'amore di Francesco per l'umanità di Cristo hanno trasmesso alla festa cristiana del Natale, la scoperta che Dio si rivela nelle tenere membra del bambino Gesù. Grazie a San Francesco, il popolo cristiano ha potuto percepire che a Natale Dio è davvero diventato l'Emmanuele, il Dio con noi, dal quale non ci separa alcuna barriera e alcuna lontananza. In quel bambino, Dio è diventato così prossimo a ciascuno di noi, così vicino, che possiamo dargli del tu e intrattenere con lui un rapporto confidenziale di profondo affetto, così come facciamo con un neonato. In quel bambino, infatti, si manifesta Dio amore, Dio che viene senza armi, senza la forza, perché non intende conquistare, per così dire, dall'esterno, ma intende piuttosto essere accolto dall'uomo nella libertà. Gesù bambino neonato, Gesù bambino infante, figlio di Dio e figlio di Maria, vuole assimilarci a sé, ripetendo a tutti noi: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E il Papa perciò insiste dicendo: chi non ha capito il mistero del Natale, non ha capito l'elemento decisivo dell'esistenza cristiana. Chi non accoglie Gesù con cuore di bambino, non può entrare nel regno dei cieli. Questo è quanto Francesco ha voluto ricordare alla cristianità del suo tempo e di tutti i tempi, fino ad oggi. Gesù bambino, quindi, per farci entrare nel regno dei cieli, ci vuole bambini come lui, ossia bambini figli di Dio e figli di Maria. Christe Redemptor omnium, ex Patre Patris Unice, solus ante principi. Il presepe Eucaristia. Un'altra preziosa originalità del presepe vivente è quella eucaristica, nel senso che con esso e in esso non soltanto si afferma la realtà della carne fisica di Gesù nato dal grembo della Vergine, come ha scritto il Van Hulst, ma afferma anche la realtà della carne eucaristica di Gesù che si offre ogni giorno sull'altare, come in una nuova nascita. Volendo infatti delineare il pensiero più profondo e l'ispirazione più elevata di San Francesco d'Assisi a riguardo della celebrazione del Natale in quella singolare notte vissuta a Greccio, il Van Hulst scrive con molta chiarezza: «Ciò che Francesco voleva vedere era la massima povertà e l'estrema umiliazione del figlio di Dio nato a Betlemme, e insieme il legame tra la venuta di Gesù nel presepe betlemitico e quella sacramentale sull'altare eucaristico. È questa sicuramente l'interpretazione più appropriata del Natale di Greccio, simboleggiato nel suo valore storico, nascita, e sacramentale, eucaristia, con la mangiatoia altare. La mangiatoia altare del presepe vivente di Greccio, infatti, vuole esprimere, in unità, il mistero ineffabile di Cristo nella sua incarnazione, la mangiatoia, nella sua redenzione, l'altare dell'immolazione, l'ara crucis, nella sua glorificazione, la gloria dell'altare. Ma ancora di più si può dire che la mangiatoia altare porta con sé il tabernacolo eucaristico, che contiene il corpo di Cristo, quod est ecclesia, segno sacramentale della presenza perenne di Cristo che ha detto: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo», per nutrire i redenti con il suo corpo e con il suo sangue, cibo e bevanda di vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Nella sua magnifica catechesi del 23 dicembre 2009, il Santo Padre Benedetto XVI rileva anche con acume che a Greccio la composizione della scena del presepe, la culla e la stalla posta sotto l'altare, fu probabilmente ispirata a San Francesco dalla presenza della culla di Betlemme posta al di sotto dell'altare nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, una delle chiese predilette dal Serafico Padre. Scrive ancora bene il Van Hulst, rilevando che l'accostamento fra la nascita di Betlemme e l'Eucaristia è del resto facilmente intuibile. Betlemme è interpretata casa del pane. Gesù stesso si era definito il pane vivo, il pane disceso dal cielo, il pane della vita, destinato a nutrire i suoi fedeli nel santo sacrificio. Giustamente però il Van Hulst mette chiaramente in rilievo che, nel presepe vivente a Greccio, la novità e originalità dell'ideazione sanfrancescana fu quella di inventare un presepio eucaristico. Ma ugualmente lo stesso Van Hulst rileva molto attentamente come non occorre dire che, per Francesco, l'attualizzazione della nascita di Cristo nel mistero dell'Eucaristia va intesa in senso indiretto, dato che il sacramento dell'Eucaristia attualizza direttamente e propriamente il sacrificio della croce e il mistero della cena. Il presepio, dunque, realizza direttamente e propriamente il mistero divino dell'incarnazione del Verbo nel miracolo della sua nascita virginale da Maria Santissima nella grotta di Betlemme, come cantava soavemente Romano il Melode, facendo parlare Maria con la sublimità di queste parole sul mistero del Natale. «Dimmi, o figlio, come sei stato seminato in me e come sei nato? Ti vedo, o mie viscere, e stupisco. Il mio seno è gonfio di latte e non sono sposa. Ti vedo avvolto nelle fasce e scorgo ancora intatto il sigillo della mia verginità. Sei tu, infatti, che l'hai serbato tale quando ti sei degnato di nascere, o nuovo bambino, Dio anteriore ai secoli. O creatore del cielo, ti sei lasciato incantare da una grotta e ti diletti di un presepio». Dall'insieme delle riflessioni, dunque, è bellissimo capire quanto alta e sublime sia stata l'ispirazione del presepe vivente del Serafico Padre San Francesco, che sintetizza in sé un'esperienza mistica tutta incendio di amore verso il Verbo di Dio umanato, Gesù. Gesù bambino, la mangiatoia. Gesù crocifisso, l'altare. Gesù eucaristico, il tabernacolo. Per questo, il piccolo presepe che felicemente si fa ancora presente in molte case delle famiglie cristiane durante il tempo natalizio, ha un legame connaturale o genetico, potrebbe anche dirsi, con il presepe di San Francesco d'Assisi a Greccio. Presepe vivo di colui da cui abbiamo avuto la vita vera, la vita che non muore, la vita divina, la vita eterna del paradiso. Ed è anche molto da apprezzare l'iniziativa del presepe vivente fatto in alcuni paesi, ingrandito ed esteso magari ad un intero quartiere, trasformato e assimilato a Betlemme, da visitare per la durata di alcuni giorni, e che vede di fatto ogni giorno la partecipazione di molta folla. C'è da combattere però oggi contro tutti coloro che stanno operando all'eliminazione del presepe nelle famiglie, È triste infatti dover dire che già in molte famiglie ormai è caduta questa fedeltà al piccolo presepe in casa, che è sempre un segno visibile e un richiamo suggestivo del mistero ineffabile della nostra salvezza ad opera del Verbo di Dio fatto carne, nato bambino a Betlemme per venire a salvarci dalla perdizione eterna. Che cosa dire poi della sacrilega aberrazione di quanti vogliono capovolgere il Natale come festa della morte di Dio? Ecco infatti come avevano osato scrivere un messaggio di Natale i blasfemi cappellani scolastici di una regione nel 1968. Per noi la grande novella del Natale è la morte di Dio. Quel Dio non esiste, è stato inventato dagli uomini per rispondere ai misteri della natura, dell'ordine stabilito e del male. È inutile precisare che l'aldilà non esiste. Tutte le invenzioni dei teologi sul cielo, l'inferno, il purgatorio non sono evidentemente che pure fantasie. Non esiste se non quel che è umano. Ecco il puro linguaggio delle tenebre per annientare il Natale e ogni presepe. Per questo riconosciamo che contro queste tenebre blasfeme tanto più non può che essere una vera disgrazia l'assenza del tradizionale presepe nella famiglia per celebrare il Santo Natale lungo tutto il periodo natalizio di ogni anno. E soprattutto a noi francescani tocca l'impegno di inculcare e incrementare, di custodire e prolungare questa santa tradizione del presepe in ogni famiglia, che porta il sigillo della santa ispirazione del nostro serafico padre San Francesco, il quale a Greccio volle appunto rendere in qualche modo visibile quell'evento di grazia infinitamente prezioso e santo, suggestivo e benedetto, tanto più importante e necessario oggi per contrapporsi alla maledizione della cultura della morte. La strage degli innocenti oggi. Purtroppo il Natale, festa della vita, in questi nostri tempi, viene a trovarsi in contrapposizione diametrale a quella corrente che è la cosiddetta criminale cultura della morte, che si basa sul rifiuto e l'uccisione della vita, dono di Dio. Si basa, cioè, sugli abominevoli delitti dell'aborto, della contraccezione, dell'eutanasia. Tutti i crimini che oggi sono ovunque pressoché dominanti, sostenuti per di più da un'infame legislazione civile. Ormai si può ben parlare sulla terra non più dell'annuale festa della vita, ma della giornaliera festa dell'aborto, ossia della strage degli innocenti che avviene pressoché in ogni famiglia, tenendo presente i dati concreti, ad esempio, che nei riguardi dell'Italia parlano di una denatalità che dalla seconda metà del XX secolo ha segnato una caduta o un crollo, passando dalla media di 7-9 figli per famiglia a meno di un figlio e mezzo per famiglia. Si può dire che le famiglie ormai vivono sulla strage degli innocenti, riducendosi con l'aborto e con la contraccezione a focolari spenti, focolari morti dopo uno o due figli. Allucinanti poi sono le medie mondiali degli aborti, ossia questi abominevoli delitti, così definiti dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che presentano i numeri della strage degli innocenti mondiale, registrata e valutata in circa 50 milioni di aborti ogni anno, senza parlare di quelli non registrati e di tutti i tipi di contraccezione. Non è forse il regno tenebroso di Satana questo? Ossia il regno di colui che è l'omicida fin dall'inizio, che è il Dio dei morti, il Dio di questo mondo che ha accecato le menti di tutti coloro che non credono? Contro il Santo Natale della vita, che è la nascita di Gesù, noi abbiamo oggi la realtà del funereo Natale della morte, che è costituito dai molti milioni di bambini uccisi con gli aborti volontari su scala mondiale e dalle moltissime vittime della contraccezione, che sono tutti omicidi anticipati, come li definiva San Pio da Pietrelcina. È mai possibile che quasi nessuno osi alzare più la voce contro questa esecranda realtà criminale della strage degli innocenti che è in atto continuo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, su questa terra, nella nostra società? La voce di tanto sangue innocente sparso sulla terra non griderà forse vendetta presso Dio? Se Dio disse a Caino, omicida del fratello Abele, «La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo», non dovrà forse dire ugualmente ad ogni abortista o contraccezionista «La voce del sangue di tuo figlio grida a me dalla terra»? È mai possibile che vogliamo essere e vivere tutti accecati dal Dio di questo mondo? Signore, pietà di noi. Un Natale visibile a distanza per Santa Chiara d'Assisi. Per concludere lietamente questa rapida riflessione sulla divina realtà del Santo Natale francescano, vogliamo ricordare qui l'esperienza mistica straordinaria fatta da Santa Chiara d'Assisi proprio nei riguardi della Notte Santa di Natale, quando ella nel suo monastero era gravemente inferma e non poteva partecipare alle funzioni natalizie. Ecco come è descritta questa straordinaria esperienza della grande santa nella leggenda di Santa Chiara. In quell'ora del Natale del 1252, quando il mondo giubila con gli angeli per il bambino appena nato, tutte le donne si avviano per il mattutino al luogo della preghiera, lasciando sola la madre gravata dalle infermità. E avendo cominciato a pensare a Gesù piccolino e a dolersi molto di non poter partecipare al canto delle sue lodi, sospirando gli dice: «Signore Dio, eccomi lasciata qui sola per te». Ed ecco all'improvviso cominciò a risuonare alle sue orecchie il meraviglioso concerto che si faceva nella chiesa di San Francesco. Udiva i frati salmeggiare nel giubilo, seguiva le armonie dei cantori, percepiva persino il suono degli strumenti. Il luogo non era affatto così vicino da consentire umanamente la percezione di quei suoni. O quella celebrazione solenne fu resa divinamente sonora fino a raggiungerla, oppure il suo udito fu rafforzato oltre ogni umana possibilità. Anzi, cosa che supera questo prodigio di udito, ella fu degna di vedere perfino il presepio del Signore. Quando al mattino le figlie andarono da lei, la beata Chiara disse: «Benedetto il Signore Gesù Cristo, che non mi ha lasciata sola quando voi mi avete abbandonata. Ho proprio udito, per grazia di Cristo, tutte quelle cerimonie che sono state celebrate questa notte nella chiesa di Santo Francesco». Proprio per questa visione a distanza che Santa Chiara ebbe in Assisi, partecipando al vivo alla solenne celebrazione della Notte Santa di Natale nella chiesa di San Francesco, pur stando sempre immobile e ammalata nel suo letto di sofferenze in monastero, il sommo pontefice Pio XII proclamò Santa Chiara patrona della televisione. E possa e voglia la televisione rendersi meno indegna di questa sublime patrona, che con la sua presenza spirituale vuole sempre richiamare e portare in alto verso Dio, sospingendo gli uomini alla visione delle realtà divine, delle cose di lassù, non di quelle della terra. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, di padre Stefano Maria Manelli. Tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana. Anno 2010.